al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Desidero manifestare la mia vicinanza alle popolazioni colpite da così intenso maltempo, mentre invito alla preghiera per le vittime e i loro familiari. Al tempo stesso incoraggio alla solidarietà affinché siano soccorse con generosità le persone provate da tali tragici avvenimenti.
Così, amici ascoltatori, il Papa oggi all'udienza generale del mercoledì. Papa Benedetto ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite in Europa dall'emergenza freddo che al momento ha provocato almeno 450 morti, in particolare in Ucraina, in Polonia, ma anche in Repubblica Ceca e Lituania. Ondata di freddo che ha investito anche la Serbia, la Bosnia, i Balcani in generale, fino a scendere anche all'Europa del Mediterraneo, Italia compresa. La situazione al momento è di tregua in Italia, ma da venerdì potrebbero peggiorare le condizioni del tempo con la neve che potrebbe tornare anche sulla città di Roma. Problemi un po' comunque al momento si registrano ancora in tutto il nord e il centro Italia. Noi vogliamo fare un ragionamento quest'oggi a partire da questa notizia del maltempo, a partire dal maltempo in Europa che sta provocando, lo ricordiamo, almeno 450 vittime, per riflettere sul tema della protezione civile, cioè sull'aiuto della comunità alle persone colpite da calamità. Ma lo vogliamo fare con un taglio particolare e per questo saluto Francesco Marsico, che è il vice direttore di Caritas Italiana. Marsico, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei e buona giornata.
Il dibattito di queste ore è come migliorare il lavoro della protezione civile alle comunità colpite da eventi atmosferici, da calamità naturali. E lo vogliamo fare con lei, che rappresenta un'istituzione come la Caritas, che spesso e volentieri si preoccupa di aiutare la comunità a partire dagli ultimi, perché poi per una nevicata o per una calamità sono proprio gli ultimi a subire le conseguenze forse più gravi. E allora la domanda, Marsico, è questa. È dibattito anche istituzionale degli ultimi giorni. Come migliorare il servizio di protezione civile alla comunità?
Domanda impegnativa. Evidentemente noi usciamo da una fase, anzi siamo già dentro un'altra, che ha visto una protezione civile nel nostro paese da una dimensione quasi ipertrofica a una dimensione appunto di quasi rachitismo, cioè di centralità forse eccessiva. E forse appunto bisogna riflettere su i principi che dovrebbero animare comunque gli interventi istituzionali in qualsiasi ambito, quindi rispolverare però non con declamandolo il principio di sussidiarietà. E il vero nodo forse in questi anni è che una protezione civile forse anche molto efficiente ha, diciamo così, sostituito spesso l'azione dei livelli, dei corpi intermedi, degli enti istituzionali regionali e comunali. Quindi la sensazione che abbiamo avuto in questi giorni non era quella appunto dell'assenza di una macchina organizzativa che però negli anni non aveva aiutato le comunità locali a rendersi responsabili, ma dicevo prima le ha sostituite spesso nei loro interventi, non costruendo quindi meccanismi, strutture e responsabilità sociale diffusa, perché come si accorgono i volontari della Caritas, non solo, che si occupano per esempio delle persone in povertà estrema nelle strade delle nostre città, il problema non è soltanto quello di un volontariato efficace, ma di una collettiva responsabilità sociale che lega insieme istituzioni, persone e appunto i corpi intermedi.
Quindi, Marsico, una protezione civile meno concentrata nella figura di pochi, ma che guardi di più al territorio e coinvolga di più le autorità locali, il mondo del volontariato, le realtà che vivono quel territorio colpito da un dramma, da un evento naturale.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, anche perché appunto quando si leggono le cronache di questo giorno, di questi giorni, e si vede appunto una difficoltà ad esempio a interpretare in maniera uniforme un'allerta meteo o quali tipi di interventi un comune piuttosto che l'altro deve mettere in campo quando c'è una situazione di questo tipo, si capisce che in questi anni non c'è stata una crescita comune appunto in termini culturali e operativi. Ma non, qui non si tratta di una tecnica soltanto, ma ripeto, la grande parola è sussidiarietà, quindi responsabilità, che fa crescere ogni persona, non soltanto appunto gli enti istituzionali. E questo non in termini appunto moralistici, ma in termini appunto di assunzione ragionevole e responsabile e sostenibile di costi, oneri e anche organizzazione. Vede, negli anni scorsi noi abbiamo visto una protezione civile che nel caso di un'emergenza internazionale come lo tsunami faceva appunto pubblicità dei propri interventi facendo appunto forme di raccolta fondi con gli SMS, bruciando campi, come dire, tradizionalmente aperti alla solidarietà verso i soggetti sociali, verso le organizzazioni non governative. Ecco, da questo punto di vista il modello di protezione civile è discutibile, quantomeno dovrebbe far riflettere. D'altra parte invece oggi appunto c'è grande bisogno di una responsabilità che attraversa tutte le dimensioni istituzionali e sociali, ma davvero tutte. Perché un'emergenza freddo, dallo spalare la neve all'aiutare una persona in difficoltà, non può essere immaginata come qualcosa che appunto prescinda dalle persone, dalle collettività, dalle istituzioni locali.
Marsico, la protezione civile è solo una questione di soldi, cioè più soldi più efficienza secondo voi come Caritas?
Ma assolutamente no, assolutamente no. È chiaro che l'assenza di risorse rende impossibile molte cose, però in genere la responsabilità dell'organizzazione fanno fare molte altre cose. Un esempio molto banale, prendendo il caso di Roma, la disabitudine, in questo caso non credo la cattiva volontà delle persone, ha reso difficile anche interventi molto banali come la rimozione del ghiaccio dalle strade, anche dai condomini, dai portoni. Lì non c'era bisogno di grandi risorse, c'era bisogno di una capacità, di un'organizzazione, di una sensibilità, di un'educazione che rendeva possibile, avrebbe reso possibile migliorare le condizioni di intervento. Ma dall'altra c'è anche un rischio che un ipertecnicismo faccia sì che, per esempio, anche questa è la nostra esperienza in alcuni contesti di calamità naturali, magari fa sì che vengano rimosse in poche ore magari i danni di una alluvione o quant'altro, però lascia le persone sole, ad esempio, lascia appunto le comunità disorientate. Vede, il problema non è mai appunto avere tante risorse o tanto personale, ma un'idea di intervento a sostegno di una comunità colpita. Un'idea vuol dire appunto farsi carico dei bisogni delle persone innanzitutto e partendo da questo capire quali sono le risorse territoriali in grado di mobilitarsi. Ma questo non si fa in emergenza, si fa prima, si fa ragionando insieme con tutti i corpi sociali dentro appunto prospettive e strategie che vanno costruite quando non c'è l'emergenza, quando appunto si può ragionare con calma cosa si può fare di fronte appunto a un evento calamitoso o a una difficoltà.
Marsico, quindi una protezione civile che non intervenga solo per spalare macerie?
Evidentemente. Poi guardi, in particolare con le emergenze connesse, le tragiche emergenze connesse ai terremoti, noi abbiamo imparato negli anni, non soltanto in Italia ma anche all'estero, questa necessità straordinaria. C'è un problema certamente di rispondere nei primi giorni alla ricerca delle persone sotto le macerie, a dare innanzitutto appunto un supporto medico, sanitario e di appunto intervento per salvare delle vite. Ma dal terzo, quarto, quinto giorno c'è grande bisogno di essere vicino alle persone, accompagnarle sia sul piano appunto dei bisogni primari ma anche della costruzione per quanto possibile di sentimenti comunitari, di non lasciare alla sensazione di abbandono e di solitudine le persone, a tentare di riallacciare i legami e dall'altra sviluppare tutte le forme possibili di risposta da parte delle persone colpite, perché nella risposta da parte delle persone colpite c'è una grande possibilità di far ricominciare da subito una ripresa delle attività di un territorio, di una comunità. Altrimenti, se c'è la sostituzione, altrimenti se c'è appunto uno ignorare o mettere in secondo piano questa dimensione, anche il migliore intervento sul piano tecnico rischia di essere appunto privo di quella possibilità di riscatto, perché un evento calamitoso è comunque un grande trauma, e a un grande trauma si risponde cominciando a ricostruirsi come persone, come collettività, come comunità, e appunto a questo trauma va richiesta innanzitutto una risposta personale, soggettiva, e poi appunto comunitaria. Ecco, se manca questo, nessuna risorsa, nessuna capacità tecnica, nessuna megastruttura riesce a dare risposte significative e importanti.
Marsico, per concludere questa riflessione, rispondendo alla domanda come riformare, rilanciare la protezione civile, una osservazione rispetto a quella che è la vostra esperienza di Caritas Italiana. Cosa non dovrebbe fare la protezione civile?
L'ho già detto e lo enfatizzo: non sostituire, ma appunto ragionare per tempo con un accompagnamento di tutte le realtà regionali e comunali, degli enti locali, per costruire nel tempo piani di intervento preventivi da una parte e dall'altra appunto che possano essere messi in atto appunto in attesa che possano capitare degli eventi. Ogni territorio dovrebbe conoscersi in termini di risorse, di possibilità e di rischi, e a partire da queste possibilità e rischi costruire scenari rispetto ai quali chiamare alla responsabilità di tutti, non soltanto di qualche corpo specializzato. È una protezione civile che appunto si pensa mentre tutte le cose stanno andando meglio, stanno andando bene. È una protezione civile che sa poi rispondere con immediatezza e con responsabilità a eventuali, diciamo così, traumi e tragedie. Altrimenti si rischia appunto di invocare un intervento esterno che purtroppo però, se è ben capace di avere di mobilità risorse, magari risponde a alcuni aspetti; se non ha risorse rischia di essere inefficace.
Grazie a Francesco Marsico, vice direttore di Caritas Italiana, e buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a tutti e buona giornata.
Una domanda, quella su come riformare, rilanciare la protezione civile, che riguarda non soltanto l'Italia ma anche l'Europa. E saluto per questo Paolo Beccegato, che è il responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana. Ben trovato, Beccegato.
Grazie a voi.
Abbiamo cercato di capire con Caritas Italiana come apportare il rilancio, anche attraverso la vostra esperienza, della protezione civile, di questo importante servizio alla comunità. Ecco, ma in Europa, ma anche nel mondo, come viene vissuta la protezione civile? Come si muove? Perché quando noi parliamo di protezione civile pensiamo istintivamente forse ai governi, alle istituzioni ufficiali, ma in realtà la protezione civile è anche altro.
Sì. Allora, innanzitutto c'è in atto una riflessione profonda sul ruolo della protezione civile a livello europeo, che è stata sollecitata e spinta anche fortemente dal nostro stesso governo, dai nostri stessi responsabili della protezione civile attuali e precedenti. Quindi direi che la questione si pone davvero a livello europeo e a livello internazionale, perché poi l'eventuale nascita di una protezione civile europea coordinata certamente si porrebbe come soggetto forte di intervento anche nei disastri in tutto il mondo a questo punto. E una cosa, diciamo, un embrione di questo è stato già visto in alcune circostanze, come per esempio a seguito dello tsunami asiatico, quando per esempio la protezione civile italiana è diventata, diciamo, uno dei soggetti più forti e più attivi per esempio in Sri Lanka.
Beccegato, è giusto che la protezione civile italiana partecipi ad attività all'estero di aiuto?
Ma sul dire se sia giusto o meno è difficile. Io posso certamente fare una piccola valutazione rispetto a qualche esperienza precedente, in particolare proprio quella dello tsunami asiatico, dove anche noi siamo stati attivi, un po' come in tutte le emergenze, però ecco, in questa in particolare c'è stata, al di là della magnitudo del disastro, che è stata molto alta in termini di vittime umane, in termini di disastri in generale, e quindi si è vista all'opera la protezione civile italiana su vari fronti. Allora, in primo luogo hanno raccolto i fondi della popolazione italiana direttamente, i famosi SMS, che sono stati sostanzialmente veicolati attraverso tutto il sistema mediatico italiano mainstream proprio sulla protezione civile, raccogliendo una cifra molto alta, ecco, se non ricordo male, attorno ai 55 milioni di euro. In secondo luogo, la protezione civile, rispondendo comunque a logiche governative, si è poi recata immediatamente dopo il disastro e nei mesi successivi in Sri Lanka, e anche qui c'è un secondo interrogativo che si pone, cioè il fatto di scegliere un paese e quindi non tutta la zona colpita, non tutti i paesi colpiti, sulla base di logiche, diciamo, governative. In particolare il governo italiano e la protezione civile in particolare nell'intervenire in Sri Lanka certamente ha avuto come primo interlocutore il governo srilanchese. Ora in quell'epoca, in parte ancora oggi, ma certamente allora, c'era un problema enorme, cioè la guerra in Sri Lanka tra il governo e le cosiddette tigri tamil, l'LTTE, e certamente dopo lo tsunami un'accusa che è venuta al governo srilanchese e indirettamente a tutti gli altri governi che lo appoggiavano è stata quella di aver in qualche modo discriminato le vittime negli aiuti, cioè aver preferito le vittime singalesi a discapito di quelle tamil. Ecco, certamente, ecco, io non so se tutto ciò risponde al vero, al 100%, all'80%, eccetera, però ecco, strutturalmente un interrogativo sugli aiuti internazionali umanitari che dovrebbero essere dettati, diciamo, quasi esclusivamente, se non esclusivamente, dall'imparzialità, dal bisogno delle vittime, dall'imperativo umanitario dell'aiutare tutti, indipendentemente da ogni altro fattore, ecco, certamente un intervento veicolato attraverso i governi pone un interrogativo rispetto a questo.
Quindi, Beccegato, anche un intervento di aiuto ai più deboli, ai colpiti da calamità, si può anche trasformare in un problema politico o diplomatico?
Certo. Poi bisogna dire che, chiaro, i governi hanno degli strumenti logistici, la protezione civile arrivò subito appunto con aerei, con mezzi che certamente il mondo umanitario, tra virgolette, in senso stretto, la società civile, noi stessi, insomma, non abbiamo, quindi il nostro intervento è diverso, è molto più attento alla gente, vicino alla gente, di qualità, eccetera. Loro hanno gli strumenti che certamente possono essere utili in queste circostanze, però ecco, con tutto una serie di attenzioni, e cioè bisogna prima di tutto tenere presenti i bisogni reali delle popolazioni con tutte le loro dinamiche, di queste popolazioni, di questi paesi che, come il caso dello Sri Lanka insegna, sono molto complessi, tanto che appunto alcuni sono arrivati a sostenere che poi la ripresa del conflitto armato in modo estremamente violento dopo lo tsunami in Sri Lanka sia stata causata anche da questo fatto, cioè dalle discriminazioni degli aiuti post-tsunami.
Beccegato, un'ulteriore riflessione: c'è spazio per una protezione civile internazionale sussidiaria, cioè che tenga conto anche in questo caso del territorio, dell'apporto delle popolazioni locali, delle strutture che sono già presenti in quelle popolazioni?
Allora, una sorta di protezione civile internazionale, quindi a questo punto immagino legata all'ONU o a qualche agenzia dell'ONU, è un ulteriore capitolo di ragionamento che, insomma, è in corso da anni e rispetto al quale, diciamo, ancora non si è arrivati ad una conclusione. Certamente se una sorta di protezione civile non più europea o non solo europea, oppure europea ma coordinata bene da un livello internazionale che quindi lavora in ambito multilaterale, come si dice, con il consenso, tra virgolette, di tutti, ecco, certamente darebbe più garanzie di imparzialità, anche qui con qualche distinguo, cioè quando lavora l'ONU con le sue agenzie, comunque l'ONU è l'organizzazione delle Nazioni Unite e quindi in qualche modo fa sempre fede quello che i rappresentanti di quella nazione vanno a dire in questi contesti. Quando all'interno di quella nazione o non c'è democrazia o ci sono delle minoranze che sono vittime di discriminazioni o peggio ancora vi sono vere e proprie guerre, conflitti interni, ancora una volta si pongono dei grossi problemi e dei grossi interrogativi.
Quindi una protezione civile internazionale, per concludere, che dovrebbe valorizzare meglio anche gli organismi non governativi che partecipano poi all'aiuto alla comunità.
Penso proprio di sì, anche il ruolo, ripeto, delle chiese locali, tutta la società civile anche locale, non solo gli organismi non governativi internazionali che lavorano dall'esterno verso i paesi colpiti. Ecco, certamente bisognerebbe predisporre in tempi di pace, prima dei disastri, dei piani di intervento su scala nazionale e internazionale che valorizzino tutte le competenze, i ruoli diversi e non monopolizzino le cose. Il monopolio è sempre dannoso.
Quindi una situazione di sussidiarietà suggerita anche per una protezione civile che vada oltre l'Italia e che guardi all'Europa o al mondo intero in caso di bisogno e di aiuto.
Direi assolutamente sì, anche per far vedere che c'è sempre una società civile dal basso che aiuta al di là dei voleri dei propri governi.
Grazie a Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana, e buon lavoro.
Grazie a voi e buona continuazione.
Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui, abbiamo voluto attraverso l'esperienza della Caritas in Italia e all'estero rispondere con una riflessione a come rilanciare e riformare la protezione civile in Italia e in Europa, argomento che attualmente a causa anche del maltempo è al centro anche della riflessione istituzionale in Italia. Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Roberto Venturini per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. La linea torna alla rete.